un'azione con uno dei temuti avvisi organizzativi che, come vi dicevo, spererei di non dover fare, ma che a volte sono resi inevitabili dalla legge sempre più inesorabile dell'incasamento accademico. Domani pomeriggio sarebbe prevista una mia presenza. Gli organizzatori di un convegno di cui segnalo la felice ideazione che ha iniziato a svolgersi oggi riguardo alla forma critica, e avevano da tempo affidato la relazione finale. Hanno ritenuto anche, per le ragioni che capisco, una scarsa attenzione, certo nei miei confronti, anche in deliberato per i loro scopi, hanno collocato la mia relazione alle 4:30 di domani. Quindi avremo nel prossimo futuro da recuperare non due lezioni, ma tre. E tra l'altro la cosa sarà ulteriormente complicata ben inteso, sono tempeste di novità, in realtà del fatto che si faccia realmente lezioni non interessa a nessuno comunemente, ma come possiamo dire, esistono alcuni elementi di burocrazia che ci si sforza in qualche modo di osservare, perché il giorno 10 dicembre, mercoledì, ci sarà una sospensione per le lauree triennali. Come sapete, in occasione delle discussioni di lauree triennali si fermano le lezioni, quindi sarò costretto a proporvi, fondamentalmente credo in altri mercoledì che ci restano, di utilizzare la possibilità di occupare l'aula e, in quel caso, che mi sembra resti libera per un'ora alla fine della nostra lezione. Ovviamente nessuno non lo è mai, ovviamente, tanto meno in questo caso, è obbligato a dover rivedere i nostri tempi per poter essere presente anche a questa, peraltro, dove ho già appena. Quindi domani la lezione non c'è. Questo era il compendio di questo esercizio retorico. Bene, detto questo, ovviamente aggiungendo le mie scuse per il contrattempo, con la consolazione di immaginarlo per tutti voi di modesta portata, e torno mercoledì. All'esecuzione. Sì?
Mercoledì c'è lezione.
No, parlo di mercoledì, ho detto domani?
Domani.
No, mercoledì, sto parlando di mercoledì, ti ringrazio perché questo dimostra più o meno della mia lucidità attuale in temi organizzativi, non è mercoledì.
Domani
ci sarà spietatamente una lezione di teoria, sì. Bene. Come vi avevo preannunziato, operiamo un'ulteriore transizione testuale che in qualche modo, non soltanto per un effetto di decalage o di ammorbidimento, come vedrete, verrà almeno apparentemente attenuata da una coda delle letture che abbiamo condotto negli ultimi incontri, che in qualche modo introduce all'ambito di riferimenti a cui ci muoveremo per qualche tempo. Come vi anticipavo, un'altra sosta, o se vogliamo un'altra stazione, in questa che peraltro non vorrebbe essere una via crucis, ma passa attraverso senz'altro il documento di travagli non indifferenti, sui compiti impossibili, o per meglio dire su quelle esperienze intellettuali e di scrittura che in un certo senso si assumono il carico di attraversare la dimensione del compito impossibile, prende a questo punto la forma di un indugio su Marcel Proust, o per meglio dire su quanto, come vedremo tra poco, nella logica che si configura come il movimento produttivo della recherche
inserisce senz'altro il nome di Proust tra quelli che forse è necessario mettere in campo per far progressivamente levitare l'evidenza della portata, come vi dicevo, e aggiungo e associo una volta di più queste due determinazioni, etica ed epistemologica insieme, di alcuni luoghi che sono contemporaneamente del pensiero e dell'esercizio artistico nel contesto otto-novecentesco, che hanno appunto la caratteristica di, lo ripeto ancora una volta, di non poter essere identificati attraverso la loro riconduzione in un ordine in cui abbia una sua centralità la nozione del possibile. La recherche è un'impresa impossibile, non solo perché è sostanzialmente titanica e perché, come si sa, si alimenta quasi ferocemente della estenuazione fisica e psicologica del suo autore. Il rapporto tra Proust e la recherche sembra quasi a volte una sorta di allegoria feroce di una relazione sistema-ambiente, in un'accezione vagamente lumaniana, in definitiva, no? Come se in qualche modo la recherche letteralmente prosciugasse la vita del suo autore, che peraltro, come vedremo in pagine su cui ci soffermeremo, alla fine tende a sfumare la differenza tra l'una e l'altra, con una modalità nella quale paradossalmente sparisce ogni traccia di biografismo. Dicevo, una operazione in cui in certo senso certo titanica, ma l'impossibilità è di altra natura, cioè l'impossibilità è quella di ricondurre il pensiero, perché di pensiero si tratta, che si produce nella recherche, a una sorta di sintesi distinguibile dalla pratica rappresentata dalla scrittura che la realizza. C'è un fare del pensiero proustiano che è il fare della sua scrittura. E indubbiamente dal punto di vista di ciò che urge nella scrittura di Proust, e credo anche dal punto di vista di ciò che in molti casi ha giustificato, soprattutto per il passato, una dedizione singolarmente coinvolta per molti lettori all'ambientazione della propria mente nelle pagine di questo capolavoro, vi è in qualche modo il coglimento del fatto che non ci si trova soltanto di fronte ad un'opera che si compie nella sua perfezione, ma ad una sorta di macchina che riproduce una capacità di pensare altro quanto più la si attraversa e la si pensa. Una delle caratteristiche dei compiti impossibili è che appunto la loro impossibilità li separa dal destino di ciò che si può disporre in un certo senso felicemente, ma anche in maniera reificata, nello spazio di qualcosa che si può dare per compiuto. Il tempo, la ricerca del tempo perduto è sotto questo profilo un'analisi interminabile, terminata a un punto assolutamente giusto. Ma appunto il punto giusto in cui può terminare un lavoro interminabile è il punto in cui la sua perfezione è contemporaneamente una chiusura ermetica e una totale apertura. Indubbiamente per molto tempo i lettori di Proust sono stati avvantaggiati dal fatto che all'interno di questa complexio è possibile leggere delle logiche diverse da quella sua complessiva, logiche che in un certo senso corrispondono alle molte opere che Proust produce e inghiotte nella struttura cristallografica complessiva della recherche. Ad esempio è possibile leggere Proust come una sorta di ambientazione infinita e inesauribile, come avviene per certi fantasy che ci creano un mondo nel quale fantasticamente siamo felici di ambientarci finché leggiamo, dico appunto una sorta di grande ambientazione in quella che forse è l'ultima grande fase di una Francia che si pretende in qualche modo capitale del secolo e capitale in qualche modo della cultura mondiale. Si può leggere Proust come si legge Arbasino, per così dire, no? Come una sorta di luogo dove è possibile ritrovare tutte le mode, tutti i tic, tutti i personaggi immortalati dalla stampa, tutte le passioni effimere di una stagione, di un'epoca. Ma l'essenziale non è questo, è ciò che si fa attraverso questo. Per cui, oggi che probabilmente quegli scenari si sono affievoliti nella nostra conoscenza, o per meglio dire nella nostra consuetudine nell'immaginazione del mondo, probabilmente pur di fronte alla difficoltà di far vivere una serie di figure con l'intensità con cui nelle pagine di Proust potevano probabilmente profilarsi a dei lettori più vicini a lui temporalmente, il movimento che si costruisce tra queste tessere forse si comunica in una forma ancora più nitida. Ma tutto questo sarà in qualche modo meglio affidarlo a delle evidenze che saranno in qualche modo fatte levitare dalla lettura, per carità di porzioni limitatissime, anzi nel mio progetto quasi tutto l'indugio proustiano si limita a un attraversamento che sarà probabilmente un po' pedante di 4-5 pagine delle Tombe Trouvées, l'ultimo romanzo della Recherche, quella pagina che, come sapete, Proust ha sempre sostenuto di aver scritto un attimo dopo la prima pagina di Ducote de Chessvannes. Nella Recherche du temps perdu, che occupa più o meno in qualsiasi edizione questo spazio, Proust sostiene di aver scritto la prima pagina del primo libro e subito dopo l'ultima pagina dell'ultimo. Le storie, le situazioni, i lunghi anni che sono compresi nella narrazione sono, dal punto di vista della sostanza, uso l'espressione in un senso un po' spinoziano, di quest'opera, sincroni, perché quest'opera è il tempo ritrovato, è il tempo ritrovato, è tutto lì nell'infinita miriade delle sue componenti, in una sinossi grandiosa di cui è fibra la struttura complessivamente, sistemicamente pensata di un pensiero che gli è immanente dell'opera stessa. Ma per andare in questa direzione possiamo ricorrere ad una mediazione, diciamo così, per un ammaraggio più o meno morbido che abbiamo già evocato qualche tempo fa, perché ricorderete, quando ci siamo avviati alla lettura di alcuni frammenti di Paul Valéry, abbiamo iniziato da un testo che non è certo tra i più insigni, i più famosi, i più gettonati di questo scrittore, pensatore. Ho detto, mi sono intrattenuto anche troppo probabilmente nel tentare di caratterizzarlo in una forma che in qualche modo riducesse il rischio di una rubricazione neutralizzante. Un testo che rappresenta per l'appunto una sorta di tombo, di omaggio funebre a Proust nell'occasione della morte. Ricorderete che con una introduzione al breve testo di eccezionale finezza retorica, sono quei casi in cui, anche questo rientra nella grandeur francese di cui ho parlato più volte e che non è semplicemente un vezzo d'ambiente, è una delle facce paradossalmente rivelatrici della ragione moderna. Allora, con un tratto veramente da grande grandeur, da grandeur francese, retorica, Valéry organizza una sorta di grande ouverture orchestrale che ci può anche comunicare il senso di una sorta di intima freddezza, proprio perché punta con un'immensa misura e precisione a trasmettere la sensazione di un'autentica commozione. A volte la virtù di chi stia all'interno del gioco complesso delle convenzioni di una società in cui l'intelligenza rappresenta il titolo maggiore che determina consenso, e questo in un certo senso, certa società francese ha mantenuto questa caratteristica da Montesquieu fino ai primi del Novecento, forse fino alla prima metà del Novecento. È molto importante riuscire ad essere palesemente insinceri nella forma più rigorosamente sincera, a dimostrarsi capaci di un gioco che tutti devono condividere in quella dose di ipocrisia che è assolutamente necessaria per poter essere decentemente sinceri. È molto difficile, in realtà, come possiamo dire, partecipare realmente di qualcosa senza anche rendere contemporaneamente evidente la vanità del tentativo di riuscirci ad esserlo, insomma. Bisogna essere molto insinceri per dimostrare quanto si è sinceri, o quantomeno per dimostrare che la sincerità non è quella delle menzogne che raccontiamo sul nostro feciccio identitario, ma è quella che in qualche modo è richiesta dall'esercizio centripeto, se c'è, della nostra intelligenza, insomma. E questo sta facendo Valéry. Sta facendo un omaggio alla sua intelligenza, facendo un omaggio a Proust, al quale l'omaggio che Valéry fa alla propria intelligenza è davvero un omaggio. Ricorderete, non starò a rileggere il brano, che in questa breve introduzione Proust citava come prova dell'assoluta eccellenza di Proust, dico Valéry citava come prova dell'assoluta eccellenza di Proust, che, capite, era un caso, nel senso che quest'uomo presente fino a quando l'asma non lo massacra nella vita mondana, si dedica una vita alla scrittura di quest'opera, ma a parte questo, fino a quando l'opera non viene editata, quando praticamente lui muore, è, come possiamo dire, un outsider dal punto di vista letterario. Nella ronde, nell'ambiente, si sa che scrive e si sa che è molto intelligente, ma, come possiamo dire, non è uno scrittore che riempia, per così dire, delle sue successive prove i banchi delle librerie. È un outsider, è un caso atipico. E Valéry dichiara non a caso di conoscerlo poco, e nelle pagine che seguono vedrà di approfondire quel poco con la grazia e la forza di una conoscenza di terzo genere spinoziana. Per il momento dichiara che a garantire dell'assoluta eccellenza, della straordinarietà del talento di Proust, e in ciò troviamo anche un elemento di godibile malizia, vale l'accordo che sulla sua eccellenza hanno André Gide e Léon Daudet, cioè essenzialmente due voci. A vederle adesso di peso un po' diverso a favore di Gide del mondo letterario francese del tempo, in genere sempre tenacemente discordi. Se su Proust sono d'accordo, dice Valéry, vuol dire che non c'è discussione. Proust è senz'altro un genio. Il fatto che i due siano anche in questo modo messi in caricatura come due gallinacci costantemente propensi a polemizzare, come possiamo dire, rende ancora più ricca la scena. come possiamo dire, come in un'opera di mezzo carattere bisogna in alcuni momenti ritenere che si stia facendo il comico, in alcuni momenti bisogna commuoversi sul serio. E d'altra parte il gesto finale, un grande gesto stilistico che non a caso si traduce nell'effigie di un gesto, come ricorderete, diceva, Valéry dice di questo suo omaggio a Proust, di questo tuo testo su Proust, se ne soit qu'un hommage, une fleur périssable sur une tombe qui resterà. Non sia questo che scrivo se non un omaggio, un fiore destinato ad appassire rapidamente su di una tomba che invece resterà. Vi avevo già detto che questa tomba che resta fa parte quantomeno di quella genealogia in cui spicca le calme blocchi si va sul un désastre obscur, che è in qualche modo il blocco di granito cosmico che rappresenta nel famoso sonetto di Mallarmé la tomba di Edgar Allan Poe, quel blocco impenetrabile che salvaguarda il poeta dai noir voli blasphème e pardon le futur, no? Dai neri voli della bestemmia sparsi nel futuro. E tutto sommato nel tombeau ad Edgar Allan Poe Mallarmé in qualche modo effigiava anche se stesso quando parlava della missione del poeta, no? Che era per l'appunto quella di rendere plus pur les mots de la tribù, rendere più pure le parole del volgo. Ecco, non a caso, subito dopo, Proust, che ha dichiarato ovviamente poco prima che l'attività del narratore del romanziere è la cosa che gli è più estranea. Ma Proust è... Valéry è sempre in genere molto pronto a... come possiamo dire, ad approfondire il senso dell'estraneità che vive nei confronti di alcune cose, che proprio perché gli sono estranee sa penetrare con una forza quasi eziologica, insomma, come per coglierne la causa. E difatti, tout genre littéraire ne sont de quelques usages particuliers du discours, des romans s'y abusés du pouvoir immédiat et significatif de la parole, pour nous communiquer une ou plusieurs vies imaginaires dont il institue les personnages, fixe le temps et le lieu, énonce les accidents, qu'il enchaîne par une ombre de causalités plus ou moins suffisante. Ovvero, ogni genere letterario che nasce, come ogni genere che nasce da un qualche uso particolare del discorso, il romanzo sa abusare del potere immediato e significativo della parola per comunicarci una o più vite immaginarie di cui istituisce i personaggi, fissa il tempo e il luogo, enuncia gli incidenti e che li incatena con un'ombra di causalità più o meno sufficiente. Beh, è un pezzo, è una riflessione che sarebbe molto interessante proiettare in un discorso sul romanzo, così come si è prodotto fino ad allora. Dietro c'è il grande romanzo dell'Ottocento e del primo Novecento. Il romanzo, come l'intendiamo noi, beh, tutto sommato è una creazione relativamente moderna, e si alimenta, per così dire, di quella sorta di riproduzione ossessiva di crisi attraverso la quale si sviluppa la vicenda della seconda modernità, direi dalla Rivoluzione francese in poi. Ci sono romanzi anche prima, ma il romanzo è essenzialmente la grande dimensione narrativa, ci sono anche racconti brevi e novelle, certo, che sta al centro della letteratura dell'Ottocento. Sta al centro anche del modo in cui mediamente nei paesi europei quella letteratura, con tutto il rispetto e l'importanza che dava alla poesia, viveva la attività letteraria. Insomma, Victor Hugo resta per molto tempo forse l'uomo più famoso del mondo, essenzialmente perché non solo è un grande autore teatrale, almeno in Francia, non solo perché ha prodotto una grande messe di versi che nel tempo sono un po' sfumati all'orizzonte, ma perché è l'autore delle Misérables, de Notre-Dame de Paris, de L'Homme qui rit, insomma, i best-seller letterari dell'epoca, che avevano anche la caratteristica di essere, come buona parte dei grandi romanzi di quest'epoca, contemporaneamente dei testi di una sorta di teologia preterintenzionale e delle sorte di grandi trattati altrettanto preterintenzionali di etica e di filosofia della storia. Insomma, il genere romanzo come quel genere in cui, come possiamo dire, vanno a piovere tutte le crisi di cui si alimenta il grande sviluppo della realtà occidentale. Adesso non vorrò farvi perdere tempo con considerazioni più o meno filosofico-politiche, ma dopo tutto ciò che si sviluppa nell'età delle Costituzioni, in quell'età in cui la figura classica della prima modernità del sovrano viene fatta coincidere con il popolo, l'età delle Costituzioni, ovvero sia l'età in cui la Costituzione diventa il processo attraverso il quale, con la crescita e l'articolazione della società, si realizza giorno per giorno il plebiscito di ogni giorno, di cui parlava Ernest Renan, la realtà dell'unità politica. Un processo che ha come propellente il conflitto. La costituzionalizzazione dei conflitti è in qualche modo la chiave fondamentale del rapporto Stato-società fino ad oggi. Dentro a questa cosa il romanzo sta a casa sua. Ho sempre avuto la sensazione, lo dicevo a qualche amico, che quando leggo, e mi è capitato spesso, più volte, anche con l'intenzione prima o poi di montarci sopra qualcosa di superfluo probabilmente, i lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, la sensazione che dietro a ogni svolta, dietro a ogni passaggio di quel testo potesse esplodere da un momento all'altro un grande romanzo. Dappertutto, per così dire, in quest'epoca, il romanzo è pronto a manifestarsi. E il romanzo è qualcosa, e qui Valeria è prontissima a coglierlo, che tiene assieme le sue fila in una forma che può, in moltissimi casi, anche in casi di romanzi riusciti, essere indicata come strutturalmente debole. Insomma, il romanzo in un certo senso abusa, dice Valérie, del potere immediato e significativo della parola per renderci credibili vite immaginarie, istituendo personaggi, tempo, luoghi, incidenti e situazioni particolari, incatenando tutto con una parvenza, magari sgratta un po' e viene via, di causalità. Pensate soltanto, se noi qui stessimo facendo, voi direte, forse era meglio fare questa cosa, una sorta di attraversamento teorico-letterario di quello che è stato il romanzo ottocentesco, vedete che è sempre un coacervo di patti proposti al lettore, che spesso, come in genere non si accetterebbe in un tribunale, cambiano in corso d'opera. Se voi leggete un autore come Dostoevskij, immenso secondo me, che un tempo si leggeva molto, adesso non so se lo legga ancora qualcuno, si legge Dostoevskij, sì, beh, vi trovate di fronte, come possiamo dire, a delle convenzioni narrative che cambiano ogni secondo momento. In certi momenti il narratore sa tutto di quello che sentono, pensano i personaggi, in altri momenti sembra totalmente esautorato sotto questo profilo. È uno swing che in qualche modo risponde, come possiamo dire, a un gioco emotivo che è la vera forza comunicativa di quella scrittura. Quindi il geometrico matematico Valéry coglie nel romanzo questo aspetto in un certo senso pericolosamente democratico. Come possiamo dire, un luogo dove la democrazia degenera in, può sempre degenerare in populismo e in forme tiranniche, insomma, no? Dove la causalità può risultare alla fine fragile e dove tutto sommato si abusa della forza della parola per tenere assieme con forza suggestiva quello che forse razionalmente non starebbe assieme. E quando Ravaleri pensa alla razionalità, pensa anche a una razionalità della sensibilità, insomma, no? A quella esigentissima, come possiamo dire, intelligenza del sentimento, che era stata anche in qualche modo la scuola paradossale di Mallarmé. E difatti scatta immediatamente il paragone con la poesia. Tandis que les poèmes mélangent directement notre organisme et a pour limite les chants, qui est un exercice de liaison exacte et suivi entre lui, la forme de la voix et l'expression articulée, le roman veut exciter et soutenir à nous cette attente générale et irrégulière qui est notre attente des événements réels. L'art du conteur imite leurs bizarres déductions ou leurs séquences ordinaires. Mentre il poema mette in gioco direttamente il nostro organismo e ha per limite il canto, che è un esercizio di legame esatto e portato sino in fondo tra l'udito, la forma della voce e l'espressione articolata, notate come possiamo dire canto sì, ma anche canto matematicamente esatto, no? E la musica, come sappiamo, è anche questo, exact è un termine che dice molto sempre in Valéry, canto sino al punto in cui il canto è radicalmente ulteriore a qualsiasi senso. La poesia, certo, anche per Valéry, è qualcosa che è radicalmente ulteriore al senso delle parole, anche se al senso delle parole non può rinunciare, perché non può rinunciare al fatto di usarlo come un pittore usa una tavolozza di colori, difendendo ovviamente il maestro Mallarmé, accusato da tutti per la sua oscurità. Valéry era solito dire che i suoi versi potevano apparire oscuri se se ne cercava il significato, ma erano assolutamente chiari se si pensava alle parole che lo componevano come le componenti di colore di un quadro. E sottolineava l'assoluta limpidezza fonica dei suoi versi. Un canto impeccabile dal punto di vista dell'organizzazione musicale, su cui si spalmano patrimoni semantici che diventano in realtà colori, momenti sinestesici, superfici, materiali. Pensate, pensando all'architetto Valéry, l'architetto Socrate dell'Eupalinos, all'importanza che in questi anni viene ad avere un ragionamento sui materiali in architettura. Le grandi innovazioni dell'architettura sono in molti casi innovazioni che spremono la potenzialità estetica dei materiali. Chi avrebbe detto fino a qualche anno, fino ai primi anni del Novecento, che ci sarebbe stato grandi architetti che costruiscono con ferro e acciaio, vetrocemento, insomma, queste cose. Ma vabbè, quindi, mentre questa è la poesia, il romanzo vuole eccitare e sostenere questa attesa, guardate bene, generale e irregolare, attesa complessiva e generica nello stesso tempo, è irregolare al suo interno, quindi anche piena di stonature, di discontinuità, che è la nostra attenzione agli avvenimenti reali. Cioè il romanzo si alimenta del suo essere, una roba che racconta storie a cui noi possiamo interessarci così come ci interessiamo alle vicende, virgolette, vere. Avete presente la vecchia battuta del Gide appena ricordato, no? Qual è la differenza tra la letteratura e la vita? Nulla se non il fatto che nella vita i dialoghi sono scadenti, mentre invece nei romanzi sono scritti bene. Insomma, l'attesa è quella essenzialmente di... Dice, l'attesa di chi legge il romanzo è quella di sentirsi raccontare delle storie. E difatti di tanto in tanto c'è qualche scrittore di grande talento che si sente rifiutare i propri scritti, i propri romanzi, le proprie novelle, perché l'editore dice che manca il plot. Manca l'intreccio, manca la storia che agganci. Et tandis que le monde du poème est essentiellement fermé et complet à lui-même, étant le système pur des ornements et des changes de langage, l'univers du roman, même du fantastique, se relie au monde réel, comme les trompeurs se raccordent aux choses tangibles parmi lesquels un spectateur va et vient. E mentre il mondo della poesia è essenzialmente chiuso e compreso in se stesso, anche qui veramente il modello della poesia continua ad essere Mallarmé, chiuso e completo in se stesso, una roccia levigata, un cristallo, una pietra preziosa, una cosa, un'opera d'arte che è riuscita a diventare necessaria e inappropriabile a esercizi fondativi come una cosa. Diventare una vera cosa, dare alla propria scrittura la forza di diventare, beh sì certo, come la conchiglia di Valerino, un portento della natura, qualcosa in cui la forma e la sostanza sono la stessa cosa. Ricordate la conchiglia, qual era la sua materia? La sua materia era la stessa della sua forma, risponde Socrate. No? Beh, così per Flaubert. Sì, leggete, qualcuno legge Flaubert ancora, sì? Prendetevi, non so, uno dei suoi racconti che si prestano anche ad essere proprio concepiti come una pietra dura. Hérodiade o Saint-Julien l'Hôpitalier, encore simple. Una roba di questo tipo, insomma, si vede effettivamente un'opera di cesello che tende alla fine a produrre qualcosa di assolutamente compatto. Mallarmé, ma sarà così tutto sommato Gottfried Benn, forse il poeta, non a caso il poeta tedesco del Novecento, che è più capace di reggere la prova del puro canto anche dal punto di vista metrico, no? Beh, quindi la poesia in un certo senso ha questo aspetto di completezza e di chiusura, essendo il sistema puro degli ornamenti e dei mutamenti del linguaggio. Ricordate il tema della trasmutazione delle idee, che è il vero talento di Leonardo. Nell'introduzione al metodo di Leonardo, no? Di Valéry, questa capacità di attraversare il mondo calcolandolo, ma calcolandolo miracolosamente a spanne, calcolandolo sempre con precisione ma artisticamente, di un calcolo che è anche immediatamente produzione di forme, composizione. Invece, le monde du poème, l'univers du roman, anche qui si potrebbe sofisticare un po', non è solo variatio probabilmente, quindi il mondo della poesia, l'universo del romanzo, anche quello fantastico, si lega al mondo reale, come il trompe-l'œil, avete presente che cos'è il trompe-l'œil, no? È un effetto ottico, insomma, viene in genere realizzato con una pittura, ad esempio l'anamorfosi in definitiva, per cui l'occhio viene ingannato, no? Ad esempio guardiamo verso l'alto, ci sembra di avere una cupola che si sviluppa moltissimo in altezza, un soffitto piatto è stato dipinto con eccezionale abilità, in modo che sembri che vi sia la gettata verso l'alto, che invece non c'è. Ecco, ecco l'universo, come il trompe-l'œil, si raccorda alle cose tangibili tra le quali uno spettatore va e viene quotidianamente. È finto, ma il romanzo ti dà l'illusione, per un effetto di trompe-l'œil, di essere in mezzo alle cose della vita. Tanto è vero che in molti casi un lettore, non necessariamente ingenuo, vive dentro il mondo di un romanzo finché lo legge. E spesso i grandi scrittori hanno questa capacità. Mentre li state leggendo, voi vivete lì. L'effetto Tolkien, come dicevo altri temi, quando uno legge Il Signore degli Anelli o Silmarillion, ha la sensazione di stare dentro un mondo caratterizzato da quella categoria, insomma, no? E così come per altri grandi attori, possono essere non solo il fantasy, che ho citato Tolkien in omaggio al fantastique, no? Ma certo, appunto, Tolstoi, Dostoevsky e così via, no? Dickens, che è capace di portare tutti in una Londra dell'Ottocento senza descriverla neanche, ma facendola sentire. Insomma, sì, grandi scrittori per qualcosa. Allora, l'apparence de vie et de vérité, che è l'objet des calculs et des ambitions du romancier, tient à l'introduction incessante d'observation, c'est-à-dire d'éléments reconnaissables qu'il incorpore à son dessin, une trame de détails véritables et arbitraires raccorde l'existence réelle du lecteur aux fins existantes des personnages, d'où ces simulacres prennent assez souvent d'étranges puissances de vie qui les rend comparables dans nos pensées aux personnages authentiques. L'apparenza di vita e di verità, che è l'oggetto dei calcoli e dell'ambizione del romanziere, punta, cioè, usa l'introduzione incessante di osservazioni, vale a dire di elementi riconoscibili che egli incorpora nel suo disegno. Una trama di dettagli credibili e arbitrari raccorda l'esistenza reale del lettore alle finte esistenze dei personaggi, dove questi simulacri prendono sovente, spesso, una strana potenza di vita che le rende comparabili, nel nostro pensiero, a persone autentiche. Insomma, dice il romanzo, usa questo espediente, ci descrive, ad esempio, punteggia la sua narrazione di situazioni che noi possiamo constatare. Ad esempio, un romanzo ambientato a Padova, uno dice che due persone si incontrano sotto la torre dell'orologio. Uno dice, la torre dell'orologio ci vedo ogni giorno, eh? Insomma, come se mi raccontassero una storia che sta avvenendo, no? In realtà i personaggi sono fittizi. In questo modo, distribuendo nella trama del romanzo situazioni che sembrano esattamente quelle constatabili ogni giorno nella nostra vita, la vicenda dei personaggi diventa credibile e i personaggi tendono ad essere trattati come persone vere. Insomma, questo effetto di verosimiglianza, che spesso è come una parte delle magie, se vogliamo, dei trucchi, sia della narrazione sia del teatro dell'epoca del romanzo, sino ai casi estremi, no? Appunto ne parlavamo qualche tempo fa, la sceneggiata napoletana, no? dove spesso sostanzialmente o malamente, o malom, sostanzialmente il personaggio cattivo viene aggredito dagli spettatori. In qualche modo vivono esattamente come se fosse vera una situazione che è palesemente creata su un palcoscenico e che è piena di inverosimiglianze mescolate con situazioni di verosimiglianza, no? Già ci vita a morire e così via, no? Esattamente. Bene. E il discorso procede approfondendo la natura del romanzo. Fino a questo passaggio salto necessariamente per motivi di tempo altre porzioni di questa argomentazione che sono in linea. Le romans peut donc admettre tout ce que ce qu'on appelle et admet chaque développement ordonné de notre mémoire, quand elle reprend comment un temps que nous avons vécu, hein? Comincia a annunciarsi il tema. Non seulement portrait, paysage, et c'est qu'on nomme, hein? Notate, presa di distanza attraverso l'impersonale e due belle coppie di virgolette, psicologie. Mais encore toutes sortes de pensées, illusions et toutes les connaissances. Il peut agiter, compulser tout l'esprit. Il romanzo può ammettere tutto ciò che si chiama e ammette ogni sviluppo ordinato della nostra memoria quando essa riprende e commenta un tempo che noi abbiamo vissuto. Non soltanto ritratti, paesaggi e quella cosa che noi chiamiamo psicologia, ma ancora ogni sorta di pensiero, l'allusione a tutte le nostre conoscenze, e può agitare, stimolare tutto il nostro spirito. C'est un quale roman se rapproche formellement du rêve. Eh? Cioè, per questa natura, questo, no, questa sua capacità di scuotere tutto ciò che c'è in noi, di prenderci attraverso le nostre cose più diverse, è ciò che lo rende vicino come forma al sogno. On peut le définir l'un et l'autre par la considération de cette curieuse propriété que tous leurs écarts leur appartiennent. Interessante qui sarebbe ovviamente immediatamente recuperare a questo proposito alcune denitates freudiane. Si possono definire il sogno e il romanzo, l'uno e l'altro, considerando questa loro curiosa proprietà. Tutti i loro scarti gli appartengono. Come il sogno, in cui capita di tutto, in cui si passa da una fase all'altra, così via, anche, questo vale anche per il romanzo. Ma sta tutto dentro. È tutto in qualche modo interno ad una logica diversa da quella che noi chiamiamo logica, ben inteso. Mais l'on associe généralement les poèmes avec les songes et c'est me semble légèrement pensé, souplesse. Ma si associano normalmente le poesie coi sogni. Associazione romantica che ovviamente Valéry guarda con una certa sufficienza, ma questo mi sembra pensato con una certa leggerezza. Il romanzo, il sogno, non la poesia, che ha una sua ben diversa lucidità. Au contraire de poème, un roman peut être résumé, c'est-à-dire raconté lui-même. Contrariamente a quanto viene per la poesia, che non si può fare il riassunto, se ne va tutto. Un romanzo può essere riassunto, ovvero raccontato lui stesso. Quando ero piccolo, per premiarmi del fatto di non essere totalmente analfabeta a scuola, mi davano medaglie e medagliette, e a volte come premio più interessante delle medaglie e delle medagliette, che sostanzialmente non potevano neanche essere scambiate con nulla di utile perché nessuno le voleva, sostanzialmente regalavano libri. A volte però i libri erano delle cose micidiali, come le raccolte di libri condensati di selezione del Reader's Digest, che era una sorta di grande rivista americana micidiale che commissionava a delle scrittrici in genere la sintesi di romanzi, per cui tu avevi in 100 pagine la sintesi di un romanzo di 400. Il sottinteso era: beh, quello che conta è la storia. Condensiamo la storia, si fa prima a leggerlo e ve ne diamo 4 al costo di 1. E appunto, il romanzo può essere riassunto, si può fare il riassunto dei romanzi, e a volte si possono fare esami all'università portando il riassunto dei romanzi, cioè sapendo essenzialmente cosa succede nel romanzo tale o nel romanzo tal'altro. In ogni caso, avere ben presente cosa succede in un romanzo è importante per occuparsene, anche se ci sarebbe dell'altro. Quindi il romanzo, che è un racconto, può essere a sua volta raccontato. Il support con un deduire une figure semblable. Il contient donc toute une part qui peut à volonté devenir implicite. Eh? Allora, se è vero che si può raccontare, vuol dire che dentro ci sono delle parti che potrebbero diventare implicite, come col computer uno decide che un'icona ritorna e va in basso, no? Un po' come facevano appunto gli autori dei romanzi condensati, no? Ci sono delle cose che possono essere tolte, ridotte a un rapidissimo sunto, e il romanzo regge ugualmente. E può essere tradotto, il petosietro traduit s'importe du principal. E si può addirittura tradurre, la poesia non si può tradurre, veramente, sì, certo, si possono creare delle traduzioni di servizio che, come si suol dire, sono meno di niente. Ma in sé la poesia rinvia costantemente all'originale, mentre invece un romanzo lo si può tradurre. A volte si potrebbe addirittura che una traduzione, come a volte si dice, finisca anche nella lingua in cui si traduce, per fare un effetto migliore di quello che fa nella lingua originale il romanzo. A volte, e quando non sono romanzi indimenticabili. Il peut-être développé antérieurement ou prolongé à l'infini, comme il peut-être lu en plusieurs séances. E quindi il romanzo può essere sviluppato interiormente, prolungato all'infinito, così pure può essere letto in più sedute, in più momenti. Alcuni leggono i romanzi andando al bagno, senza che questo sia necessariamente una valutazione della qualità del romanzo. Il n'y a d'autres bornes à sa durée et à sa diversité que celle même des loisirs et de force de son lecteur. Toutes les restrictions qu'on peut lui imposer ne procèdent pas de son essence, mais seulement des intentions et décisions particulières de l'écrivain. Insomma, il romanzo sembra dare allo scrittore che lo realizza qualcosa che in realtà nell'arte della scrittura, nella nostra tradizione, non c'è stata mai, cioè un'indecente libertà. Insomma, noi dopo tutto veniamo da una tradizione, noi italiani massimamente, in cui si dice sonetto, 14 versi, endecasillabi, con un certo tipo di accentazione per ogni verso. Se proprio volete fare una sonettessa o sonetto caudato, potete cominciare ad aggiungere 2 endecasillabi a rima baciata, per dire la cosa più semplice. Pensate cos'era, tra Geoffrey Rutel e Dante una sestina doppia. Leggetevi A qualunque animale alberga in terra e vedete che sostanzialmente ci vuole un computer per riuscire a stare dietro a tutte le costrizioni che il genere pone. E in qualche modo si è sempre saputo che attraversare questa necessità era la vera condizione della libertà di un creatore. Insomma, il poeta scopre che rispettare le costrizioni metriche, le costrizioni strutturali, paradossalmente può accoppiarsi con una sorta di forzatura del linguaggio a produrre le cose più originali e più libere. Pensate soltanto cosa significa quando una rima mette assieme due parole che nella vita non si metterebbero mai assieme, e questo fa scattare un'evidenza assolutamente nuova. Già. Quindi non ci sono altri limiti alla sua durata e alla sua diversa configurazione di quelli stessi del piacere e delle forze del suo lettore. Tutte le restrizioni che gli si possono imporre non procedono dalla sua essenza di genere, per così dire, ma solamente dalle intenzioni e dalle decisioni particolari, personali, dello scrittore. Certo, i romanzi sono pieni di regole, ma sono regole che lo scrittore dà a se stesso. Sono caratteristiche che decide che il romanzo deve avere. La tradizione anglosassone, come sapete, è essenzialmente una tradizione che concepisce l'essenza della scrittura narrativa come una tecnica. Perché un romanzo, come sarà poi il cinema nella tradizione hollywoodiana, in realtà non produce libri e non produce film, produce lettori che comprano il film e vanno a vedere il libro e vanno a vedere il film. Il modo in cui si concepisce culturalmente la realizzazione di un romanzo, la realizzazione di un film, è, come possiamo dire, un esercizio di psicologia applicata del lettore. Alfred Hitchcock, che è stato probabilmente, come già vi dicevo, a mio avviso uno dei massimi pensatori del Novecento, se in qualche modo consideriamo il cinema come pensiero delle immagini, ha sempre ritenuto che qualunque film che non incassasse fosse un film sbagliato. La vera misura dell'eccellenza di un film sta nel produrre pubblico. Se non ci riesce, non è il pubblico che non ha capito, è il film che è stato mal realizzato. Questa cosa, tra l'altro, nella cultura francese colpisce sempre molto. Avevo pensato all'eccezionale successo che ha avuto La filosofia della composizione di Edgar Allan Poe, che è un breve saggio costruito da Edgar Allan Poe quasi come una trouvaille a ridosso della sua famosa poesia The Raven, no? Il corvo, dove sostanzialmente Edgar Allan Poe, che sapete è stato un grande scrittore di letteratura fantastica, no? Spiega come quella poesia è stata costruita con fredda determinazione, con un calcolo tutto giocato, come possiamo dire, su effetti psicologici pensati. E la cosa ebbe un eccezionale interesse in Francia, dove Edgar Allan Poe, per questa sua attitudine calcolante, è sempre stato in qualche modo visto come una sorta di grande messia dell'intelligenza alla francese. Sintomaticamente, non è un caso che uno dei primi grandi scritti di Jacques Lacan sia dedicato, ovviamente, sia legato al seminario, un seminario dedicato alla lettre au volet, nella traduzione francese, visto come appunto si sottolinea la lettre en souffrance, la lettera rubata di Poe. Va bene, allora, lo scrittore è libero, certo, si pone delle regole, ma se le pone lui, volendo anche le cambia. Proust, se questo è il romanzo, Proust a tiré en partie straordinaire de ses conditions si simples et si larges. Il n'a pas saisi la vie par l'action même. Il la rejointe et comme imité par la surabondance des connexions que la moindre image trouvée si aisément dans la propre substance de l'auteur. C'è un episodio, ricordo, della Recherche, che tra l'altro in un film molto riuscito secondo me, certo, non si può misurare con l'idea che si possa fare un film della Recherche, ma un film molto riuscito, Raul Ruiz, che è stato un grande regista cileno, vissuto prevalentemente in Francia, tiré appunto ricavato dalla Recherche du Temps Perdu, sceneggia un episodio tra i 150.000 di quell'opera che si presta a spiegare questa affermazione. Siamo sostanzialmente a Biarritz, anche se ovviamente là, quella stazione balneare non ha quel nome, ovviamente siamo a Valbec nel romanzo, quindi immaginatevi essenzialmente stazione elegantissima sull'Atlantico, a un passo dal confine spagnolo, esattamente, sì, andando un po' più giù si arriva all'altra stazione, quella spagnola di Donostia o San Sebastiano, che dir si voglia, se lo si dice alla basca o alla castigliana, insomma, no? E alberghi rutilanti, e c'è una terrazza sul mare, come si diceva, del Red Bon Gusto, cioè essenzialmente una grande pedana rialzata sul mare con tavolini e grande servizio di bar, ovviamente, e c'è il Proust che vede a distanza di un po' di tavoli una signorina con una camicetta, e lui insiste a guardare la signorina perché c'è la camicetta, e a un certo momento chiama un cameriere e gli dice: vede quella signorina lì? Il cameriere comincia a pensare che lo si voglia usare come ruffiana, ed è probabilmente molto contento che questo avvenga, in genere si viene retribuiti, e lui dice: ecco, io vede che ha una camicetta che con ogni probabilità, vedendo da qua, deve essere uscita da una maison, una casa di Parigi, che mi sembra di conoscere. Ecco, io vorrei sapere se il punto è un punto tondo o un punto quadrato, quello del colletto, una cosa del genere. E quell'altro dice, il pomeriggio che dice, beh, no, me ne intendo di queste cose, lui tira fuori un pacco di biglietti di banca, glieli dai e dice, faccia il possibile. Difatti, Proust ha tenuto ricavato una partita, una risorsa, un'opportunità straordinaria da queste condizioni così semplici e ad un tempo così larghe, così flessibili. Egli non ha catturato la vita attraverso l'azione stessa, l'ha raggiunta e come imitata per la sovrabbondanza di connessioni che la minima immagine trovava agevolmente dalla stessa sostanza dell'autore. Dettagli. Una capacità incredibile di far esplodere una costellazione di dettagli da ogni immagine. Vediamo, qual è sostanzialmente, come possiamo dire, l'immagine che viene citata, come possiamo dire, nel senso comune, nei manuali con più frequenza di Proust, è quello della Madeleine, no? Ovviamente, no? Ovviamente ha ragione, no? Perché è da lì che parte l'immenso flashback del tempo perduto, no? Il ricordo della Madeleine biscottino, ma biscottino in realtà di una certa consistenza, morbido, un po' a forma di barchetta e con degli aspetti aromatici interessanti quando è fatto bene, che la zia dava a Marcel piccolo perché lo intingesse nel tè. Quando si mette in bocca la Madeleine esplode lo scenario della Normandia, esplode, non pensavo anche di leggerlo, ma forse non avremo il tempo, quell'incredibile pagina in cui Proust piccolo, Marcel, personaggio del romanzo piccolo, ricorda come si immaginasse l'aspetto di tutta una serie di paesi di cui conosceva solo il nome, piccoli centri della Normandia, solo a partire dal suono del nome, dove un suono, un nome molto consonantico, fa pensare che il paese sia tutto fatto di tezzi aguzzi, un suolo più morbido che abbia un certo tipo di vegetazione coinvolta nei suoi giardini, no? Insomma, punto. Quindi Valéry ci segnala innanzitutto questa cosa. In realtà Proust fa dello spazio libero offerto al romanzo un uso totalmente particolare, che ricorda molto da vicino, sulla scala accentuata del romanzo, qualcosa che riporta alla poesia. Dalla minima immagine poteva sviluppare una sovrabbondanza di connessioni, ricavandoli dalla propria stessa sostanza. Il donner des racines infinies à tous les germes d'analyse que les circonstances à vie avesse me dans sa durée. Egli aveva dato radici infinite, radici capaci di buttare, di far nascere all'infinito, a tutti i germi di analisi che le circostanze della sua vita avevano seminato nel corso della sua durata. Sa durée. La durée riguarda il tempo, no? Ed è sintomatico che poco prima di Marcel Proust, poco dopo Marcel Proust, Valéry si trovi a ricordare Bergson. Filosofo per eccellenza del tempo e del virtuale. Henri Bergson è forse un autore abbastanza trascurato, ma voglio dire, detto a tutti gli appassionati lettori di Deleuze, un po' difficile immaginare Deleuze senza Bergson. Leggetevi tutte le parti sul cristallo di tempo, nell'immagine tempo, uno dei grandi libri filosofici, anche se sul cinema, proprio sul cinema di Deleuze, e vi trovate di fronte a un commentario a Matière Noire, alle grandi opere di Bergson. Vabbè, comunque, quindi, radici infinite a ogni germe d'analisi. Germe di analisi, sui germi di uno sviluppo analitico, appunto, che tipo di punto ha il colletto della tizia, che le circostanze della sua vita avevano seminato nella sua durata. Quindi Proust utilizza il romanzo per costruire delle reti esigentissime strutturalmente di connessioni, partendo da un pozzo che è tutto ciò che nella sua vita si è sedimentato. Non sono tanto le vicende della vita in sé, non sono pezzi di storia, sono, come possiamo dire, oggetti, sensazioni che vengono registrate e poi saranno riusate e riutilizzate. Qualcosa che un po' ricorda, questo sì, l'idea di collezione, così come è presente in Benjamin. Se avete presente i Passagenwerk, no? Quello che da lui è stato tradotto come Parigi capitale del XIX secolo, no? Questo anche lì, un altro grande zibaldone di pensieri, concepito come una sorta di grande Wunderkammer, no? Di camera delle stranezze, dell'eccentricità parigina, no? Le collezioni, insomma, le collezioni infinite. Il collezionista, ricordate, diceva Benjamin, sa, contrariamente allo storico, che la sua collezione non potrà mai essere completa, mentre invece lo storico, e lo storico storicista, pensa sempre che a un certo punto la storia sia stata raccontata tutta, come voleva. doveva essere. Bene. L'intérêt de ses ouvrages réside dans chaque fragment. L'interesse della sua opera è presente, risiede in ogni suo frammento. La corrispondenza quindi tra frammento e tutto, un legame strettissimo. On peut ouvrir les livres où l'on veut. Sa vitalité ne dépend point de ce qui précède et en quelque sorte de l'illusion acquise. Elle tient à ce qu'on pourrait nommer l'activité propre du tissu, même de son texte. Si può aprire il libro dove si vuole. È una prova importante, ci sono dei libri che si possono aprire dove si vuole. La Bibbia, ad esempio, soprattutto nelle tradizioni, certe tradizioni protestanti, no? L'idea del libro, che aperto a qualsiasi pagina ti dice sempre quello che ti è, quello di cui hai bisogno. Il libro che è sempre tutto in ogni suo punto. In un certo senso anche la recherche, così dice Valerio. La sua vitalità, nel punto in cui siamo, non dipende da ciò che precede, è in una qualche sorta di illusione acquisita. Essa, guardate questo punto importante, si lega a ciò che si potrebbe chiamare l'attività stessa del tessuto del suo testo. No? Ciò che conta è lo Stoff, proprio il tessuto inteso come proprio la sostanza, in senso, così come si parla della sostanza di un tessuto biologico, insomma, no? Del suo testo. Qualcosa che deve essere in qualche modo apprezzato complessivamente nella sua struttura, qualcosa che in un certo senso si deve avvertire, così come si avverte la seta, il velluto, un certo legno, una certa levigatezza dell'avorio, dell'alabastro, del marmo. Qualcosa che riguarda, come potremmo dire, quelle cose che in un'opera sono decisive anche se il pubblico, gli spettatori e i lettori in senso analitico non possono accorgersi. Ci sono dei dettagli che sono importanti perché non si vedono. Questo è un elemento che in genere proprio caratterizza la consapevolezza di alcuni grandi realizzatori artistici. Beh, nella recherche ovviamente sappiamo che c'è l'episodio, no, presente del pittore che ha studiato per tutta la vita la veduta di Dirt, di Vermeer, no? Quello splendido quadro che è al Mauritshuis di Den Haag, no? E che un tempo andavo a trovare spesso, adesso c'è meno tempo, ma è un peccato. E comunque dicevo che quel quadro ritenuto da molti, senz'altro forse anche da Proust, il quadro più bello del mondo, no? Pittore che per tutta la vita studia perché in sostanza il quadro è così riuscito, e quando riesce a scoprire la biacca che dà una certa vibrazione di bianco all'acqua, scopre finalmente la chiave del dipinto e muore in quel momento, giustamente. Come possiamo dire, la suggestione di un appuntamento, insomma, legato alla pieno approfondimento di una sostanza. Questo è un tema molto frequente in una letteratura, come possiamo dire, appassionata delle forme tante volte misteriose della necessità, insomma. So, Jan Potocki, che forse qualcuno di voi conosce come l'autore di quella incredibile storia fantastica che è il manoscritto ritrovato a Saragozza, una delle grandi invenzioni fantastiche del Settecento, no? Principe polacco, di cultura essenzialmente francese, che vive sontuosamente in Europa e passa la sua esistenza, scrivendo cose emozionanti a volte, ma passa molto tempo del suo tempo con una limetta a limare il pomolo della sua tabacchiera. E ogni giorno prova se il pomolo della tabacchiera entra nella sua pistola. Quando limandolo un po' alla volta, dopo anni e anni, entra nel calibro della pistola, carica e si fa partire un colpo alla tempia. Quando, diciamo, l'esattezza di certi incontri, insomma. Vabbè. Pour devise et nous donne la sensation de pouvoir diviser indéfiniment ce que les autres écrivains ont accoutumé de franchir. Cioè, gli altri scrivani vanno oltre. Invece lui approfondisce. Ciò che gli altri scrittori scavalcano per andare avanti diventa ciò che lui, in cui lui va a fondo. Ecco un salto decisivo di qualità, ed ecco profilarsi un compito impossibile anche nell'intuizione di Valéry. Proust passa attraverso una microfisica della narrazione. Usa il romanzo per compiere un'operazione che non è quella del normale dei romanzieri. Nous, à chaque élément de notre chemin, nous venons, et questo è un passaggio molto suo, nous venons de méconnaître à l'infinie impuissance, qui n'est que la propriété de tous nos souvenirs de pouvoir se combiner entre eux. Pour avancer dans notre existence et satisfaire aux événements, il nous faut nécessairement négliger cette propriété d'imminence de notre profonde nature. Nous sommes faits intimement d'une chose qui s'est faite et qui s'y fait au dépens du possible. Nous sommes, par notre seule conscience, parfaitement inépuisables, nous qui ne pouvons nous arrêter à nous-mêmes sans subir aussitôt tant de pensées, sans le voir se substituer l'une à l'autre, ou bien se développer l'une dans l'autre, ouvrant une perspective de parenthèse. L'âme ne peut sans cesse qu'elle ne crée, et qu'elle ne dévore ses créatures. Ultima affermazione, partiamo dalla coda. L'anima non può rinunciare a continuare a creare, e non può rinunciare a divorare le proprie creature. E difatti noi, in qualsiasi punto del nostro cammino, del nostro percorso, stiamo misconoscendo un'infinita impotenza, che altro non è che la proprietà di tutti i nostri ricordi di potersi combinare tra di loro per avanzare nella nostra esistenza e far fronte agli avvenimenti. C'è necessario dimenticare questa proprietà di imminenza della nostra profonda natura. Siamo fatti intimamente di una cosa che si sta facendo e che si sta facendo alle spese del possibile. Noi siamo, per la nostra sola coscienza, perfettamente inestinguibili. Noi, che non possiamo fermarci noi stessi senza subire immediatamente tanti pensieri, senza vederli sostituirsi l'uno all'altro, oppure svilupparsi l'uno nell'altro, aprendo una prospettiva, cioè una fuga di parentesi, ovvero noi, beh, altrove, appunto nell'Neopalinos, ve lo ricordavo, Valéry dice: noi nasciamo plurimi e moriamo unici. Quando nasciamo siamo pieni di potenzialità in tutte le direzioni. Quando moriamo siamo solo la cosa che siamo stati. La nostra vita ci costringe a ogni momento a dimenticarci del fatto che noi siamo costantemente prossimi a delle possibilità diverse. Tutto ciò che non è ciò che scegliamo non lo vediamo, ma siamo sempre a un passo dall'essere altra cosa, da avere un'altra geometria, un altro contorno, altri limiti e altra fisionomia. E non a caso per lui il grande architetto, quell'architetto che avrebbe dovuto essere Socrate, nella Lamentazione di Socrate nell'Euparino, dovrebbe essere esattamente chi riuscisse a rendere evidente in ogni contorno il brulicare di altre potenzialità che lo rendono significativo. Lo sfondo di scelte non scelte, che rendono significative le scelte e che rendono così seducente il non finito. E quindi noi siamo sempre fatti di una cosa che continua a farsi e si fa a spese del possibile, cioè fa a spese, anche qui mi immagino il sistema ambiente, no? Il grande ambiente delle nostre diverse chance, delle nostre diverse potenzialità, il sistema che noi siamo che le brucia per andare avanti. Noi siamo, per la nostra sola coscienza, perfettamente inesauribili. Noi che non possiamo fermarci un momento in noi stessi, non possiamo fermarci a pensare senza che ci sia una fuga infinita di pensieri che si sostituiscono l'uno all'altro, o per stare assieme devono aprire tutto un gioco, appunto una fuga in senso pittorico, architettonico, di parentesi, pensieri dentro a pensieri. E appunto l'anima non può smettere di creare e soprattutto non può smettere di divorare quello che crea, non divorare le sue creature. Elle bouche à chaque instant d'autres vies, engendre ses héros et ses monstres. Elle esquisse des théories, commence des poèmes. Tout ce que l'on perd ou que l'on croit perdre, mais tout ce que l'on peut espérer de soi, ce trésor de toute valeur et de valeur nulle, duquel chacun de nous retire ce qu'il est. C'est là, sans doute, ce que Marcel Proust appelait le temps perdu. Una frase lunghissima, articolatissima, che termina con le temps perdu. Il titolo, che in qualche modo l'elemento del titolo dell'opera di Proust, la ricerca del tempo perduto. Allora l'anima abbozza ogni secondo momento delle altre vie, genera i propri eroi, i propri mostri, schizza delle teorie, abbozza delle teorie, comincia delle poesie. Tutto ciò che perde o che si crede di perdere, ma tutto ciò che si può sperare da sé, questo tesoro di ogni valore e di valore nullo, dal quale ciascuno ritira, prende ciò che lui è, ciò che egli è. E là, senza dubbio, questa è la cosa, senza dubbio, che Marcel Proust chiamava il tempo perduto. Tutte le cose che siamo stati a un passo da essere. Tutte le cose che abbiamo sperato, ma che abbiamo sperimentato, che ci hanno sfiorato. E tutto ciò che in un certo senso può essere collocato all'interno di un infinito catalogo, da cui ricavare l'evidenza di una connessione che rende queste cose eterogenee anche tutte necessarie. qualcosa che può anche ricordare in parte, ma in Proust è diverso perché non ci sono elementi di patetismo. Quello che c'è un grande poeta di quest'epoca come Antonio de Mario de Sacarnego definiva appunto Ascoja Schebegei Maishnau Vivi, grande poeta portoghese, dico le cose che ho vissuto ma che ho baciato ma che non ho vissuto. Appunto, come diceva pochi versi prima, no? Todo in se te in nada possui, appunto, no? Ho provato tutto e non ho posseduto nulla. Sì, qualcuno bussa. Beh sì, in un certo senso, è un coetaneo, eh? È quasi un coetaneo di Mario de Sacarnero e di Proust. Circola un'aria d'epoca effettivamente. Va bene, credo di aver rotto abbastanza. Domani riprendiamo e arriviamo al testo di Proust. Se vi interessa, sono proprio le ultime pagine del Temps Retrouvé. Forse leggeremo anche qualcos'altro, ma pensavo innanzitutto di lavorare su questo.